the end of history refers to the last civilization that mankind will achieve. And what I argue in the book is that liberal democracy comes much closer to fitting human nature.
Just 2 hours ago, Allied Air Forces began an attack on military targets in Iraq and Kuwait. Tonight, the battle has been joined.
Мною принято решение о проведении специальной военной операции.
Venti sulle note della ormai inconfondibile sigla della trasmissione la fine della storia, prendiamo noi la guida negli studios di Radio Blackout. Siamo un pochettino in ritardo rispetto alla tabella di marcia solita, per cui in apertura di trasmissione un saluto da Gabriel,
un saluto da Simone, ben ritrovati a tutti e tutte,
e da Gianluca.
Bene, ricordiamo prima di iniziare con i contenuti di questa puntata quelli che sono i contatti per interagire con noi: 346-66-73-263, questo è il numero di cellulare per i vostri sms, se ancora li usate, o comunque per i vostri messaggi sulle varie piattaforme di messaggistica. 011-24-95-669 invece questo è il numero fisso per le vostre chiamate e segnalazioni in diretta.
Ricordiamo che il sito da cui potete raggiungere Radio Blackout ovunque voi vi troviate, potete recuperare i podcast, purtroppo non ancora di questa trasmissione, perché insomma lavorando per aprire una sezione sul sito di Radio Blackout dedicata anche alla fine della fine della storia. Il sito è sempre www.radioblackout.org. Cominciamo collegandoci, come avevamo fatto la scorsa puntata, alla puntata precedente. Settimana scorsa abbiamo raggiunto telefonicamente Raffaele Sciortino per farci presentare il suo ultimo lavoro, il suo ultimo libro. E oggi vogliamo ripartire insomma un pochettino da lì, un pochettino alla fine, da quelli che erano i ragionamenti che ci facevamo l'altra volta. Uno degli scenari che appunto Raffaele suggeriva insomma alla fine del libro, alla fine anche dell'intervista che gli abbiamo fatto, uno delle possibili sbocchi di questa situazione, di questo impasse in cui sembra infognato, diciamo così, il mondo, il sistema capitalistico, all'interno di questa appunto dialettica di scontro tra Stati Uniti e Cina, poteva essere proprio quello del collasso del gigante cinese, per cui una situazione in cui per una serie di pressioni interne sotto comunque la pressione di una crisi che ricordiamo si sta comunque facendo sentire anche a quelle latitudini, il patto interno potrebbe rompersi, e questa cosa come un colpo di spugna potrebbe cancellare quelli che sono i risultati della incredibile, come la definiva lo stesso Raffaele, ascesa cinese di questi ultimi decenni. Giustamente Raffaele come suggestione diceva che una spinta di questo genere potrebbe essere data da ceti medi e da parte, diciamo così, giovanile della popolazione, e probabilmente se si darà rispetto a una richiesta di diritti civili è una richiesta di più libertà rispetto a quello appunto che concede il regime cinese. Proprio partendo da questo scenario, da questa ipotesi, e visto quelle che sono state le ultime proteste che adesso proveremo un pochettino ad evocare in Cina di queste ultime settimane, per cui appunto quel scoppio di mezze rivolte che ci sono state in varie città del gigante asiatico contro la cosiddetta politica Covid zero adottata da Xi Jinping, il movimento, poi appunto anche qui entriamo più nel dettaglio dei cosiddetti white papers. Per discutere di ciò, a parte questa breve introduzione che faremo noi, abbiamo contattato telefonicamente Gabriele Battaglia.
Thank you.
E prima di farvi sentire questa intervista appunto con Gabriele, che avremmo voluto avere in diretta ma non era possibile, però abbiamo registrato nel corso della mattinata, prendiamo così a mo' di introduzione rispetto a quello che è successo nelle ultime settimane in Cina questo articolo uscito il 1 dicembre sulle pagine del manifesto, a firma Simone Pieranni. Se Mao scende in piazza contro il Partito Comunista, che fa, diciamo, un po' coglie alcuni aspetti e secondo noi poteva funzionare, insomma, come introduzione all'intervista che vi proponiamo dopo. Le proteste dell'ultimo weekend hanno portato a gallo un malcontento nei confronti della politica Covid zero del governo centrale. In tutto il paese moltissimi cinesi sono scesi per strada, urlato slogan contro i lockdown, i test di massa, le restrizioni, ma anche contro il Partito Comunista e in particolare contro Xi Jinping. Poi ricorda Pieranni che, insomma, sempre ci sono stati conflitti significativi negli ultimi decenni nella Cina, rubricate sotto la voce incidenti di massa, diciamo, dal lessico freddo, diciamo così, del partito Stato. Ma scrive: le proteste di questi giorni sono però una novità. Gli incidenti di massa erano sempre manifestazioni di dissenso locale, spesso contro funzionari locali, fabbriche inquinanti, aziende al centro di scandali alimentari, bersagli con un nome, un cognome o una ragione sociale, perlomeno. A Pechino, il cuore del Partito Comunista, veniva chiesto di intervenire per sistemare le cose, chiudendo le aziende, cacciando i funzionari corrotti. Oggi, invece, chi manifesta in Cina lo fa proprio contro il governo centrale, perché la politica zero Covid è un marchio di fabbrica del presidente in carica. Un altro elemento di novità è sicuramente l'estensione geografica delle proteste. Dopo le prime manifestazioni contro le restrizioni per l'epidemia, ci eravamo chiesti se fossimo di fronte a eventi locali limitati o meno. Sabato e domenica hanno dimostrato che queste proteste raggiungono varie città, da Urumqi in Xinjiang fino a Shanghai, Chengdu fino a Pechino. La frustrazione è ormai generale. Poi anche qua ovviamente si pone l'attenzione sulla composizione giovanile della maggioranza degli eventi di protesta, giovani che non condividono le esigenze di ordine e stabilità del partito e stanno vivendo sulla propria pelle il rallentamento economico e l'incertezza che sta dominando le vite dei cinesi. Secondo i dati, il 19% dei giovani è attualmente disoccupato e il rallentamento dell'economia mette in crisi quel patto sociale che appunto ricordava prima Gabriel nell'introduzione. I giovani vedono fermarsi l'ascensore sociale che aveva contraddistinto gli anni di crescita cinese impetuoso, e adesso cominciano a reclamare diritti, libertà di parola, di espressione, di associazione. E poi doveva un po' concludersi questo articolo ovviamente nel paragone con l'evento storico che subito qua richiama, diciamo, tutto un refrain, tutta una narrazione, tutto un ritornello, differentemente dai Cina in realtà, e poi insomma mette lì un po' di differenza. Una prima grande differenza, scrive Pieranni, almeno per quanto sappiamo oggi delle proteste del fine settimana, è vero che le manifestazioni sono state in tante città, capaci di unire strati sociali diversi, proprio come accadde nell'89, ma allora nella partita era pienamente coinvolto anche il partito. Le manifestazioni di piazza avevano spaccato in due il Partito Comunista, con una parte di dirigenti favorevoli al dialogo e una parte intransigente, quella che poi, diciamo, ha vinto, che diceva che niente doveva essere concesso a quella piazza. Al momento le proteste che abbiamo visto non appaiono organizzate, sembrano non avere alcun appiglio all'interno del partito, ma, dice più avanti, al partito si chiede di ricordare la propria origine, di tenere fede al suo scopo, garantire a tutta la popolazione una vita comoda, e oggi le chiusure del Covid non lo consentono e soprattutto mettono in discussione quella sensazione che si respira in Cina, che il futuro possa essere migliore, che in ogni giorno sia meglio del giorno precedente, ovvero, diciamo, quel patto sociale di consenso in cambio di crescita e benessere che ha tenuto, ovviamente non senza conflitti profondi, gli ultimi decenni di crescita, perlomeno insomma dalle cosiddette riforme di Deng Xiaoping dopo il 79.
E proprio su questi temi verte l'approfondimento che abbiamo registrato, come annunciato in apertura, per la puntata di quest'oggi, una chiacchiera che abbiamo fatto poco fa con Gabriele Battaglia, giornalista, autore di diversi titoli, libri, proprio sulla Cina, visto che
uno di questi è Buonanotte signor Mao.
Buonanotte signor Mao, sì. Uno più recente, Massa per velocità, un racconto dalla Cina profonda, insomma tutta una serie di interessanti corrispondenze anche in loco che danno un po' il piglio di cosa si respira nella Cina di questi ultimi anni. E proprio con lui siamo tornati su tanti dei temi toccati in questa introduzione. Bando alle ciance, andiamo a ascoltarci questo approfondimento, poi lo commentiamo insieme. Buon ascolto su Blackout.
E buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Blackout. Abbiamo ai nostri microfoni Gabriele Battaglia per parlare un po' di quello che sta succedendo in Cina, di quello che è capitato in Cina, e ragioneremo con lui anche, insomma, se il ciclo di proteste può dirsi esaurito o meno. Diciamo, le proteste dell'ultimo weekend ci hanno portato alla ribalta internazionale, il malcontento che serpeggia chiaramente rispetto alle politiche del cosiddetto Covid zero, e contemporaneamente queste proteste hanno incrociato le proteste degli studenti, le proteste dei lavoratori della Foxconn, per cui un quadro per nulla chiaro, che chiaramente in Occidente si è voluto subito schiacciare, forse come osservava qualche bravo giornalista, forse anche in qualche modo facendo un favore al regime stesso, si è voluto subito schiacciare tutto sotto il nome di una fantomatica rivoluzione dei white papers cosiddetti, che forse raccontano un pezzetto di quella protesta, ma sicuramente non ce ne restituiscono il senso complessivo. Noi con te vorremmo fare un punto anche cronologico e di significato sulla questione.
Sì, buongiorno, ciao a tutti. Cominciamo proprio da questo. Io credo che quando si parla di Cina, soprattutto in Occidente, si tende sempre a riportarla ai nostri schemi. In realtà le proteste che si sono verificate una settimana, 10 giorni fa, sono proteste che secondo me sono tipicamente cinesi, perché hanno a che fare con quando lo Stato, che più o meno universalmente in Cina è riconosciuto che deve essere uno Stato forte, centralizzato, per evitare che la Cina si frantumi, per evitare che eccessivi poteri locali assumano troppo potere, quindi uno Stato forte, centralizzato, non è più in grado di farsi carico del benessere complessivo della popolazione. Questo confine è stato valicato nel momento in cui a Urumqi, quindi nel capoluogo dello Xinjiang, 10 persone sono morte nel rogo del loro stabile, proprio perché i soccorsi, i vigili del fuoco e così via, non sono riusciti a raggiungerli proprio per via delle barriere anti-Covid, di tutto di quel sistema di barriere, di isolamento, di controllo che rende la vita quotidiana molto difficile per i cinesi. Quello è stato, diciamo, la goccia che ha fatto traboccare il vaso, l'evento. Però non è, cioè voglio dire, veniva da lontano questa protesta, perché nelle settimane prima c'erano già stati casi meno eclatanti, non erano 10 persone, però singoli casi di persone morte perché non erano state soccorse. In 2 di questi casi si trattava di bambini che erano stati male mentre la loro famiglia era in quarantena e non c'era stato verso di soccorrerli. C'era stato la grande vicenda di Shanghai nella primavera scorsa, quando per 2 mesi l'intera popolazione di 26 milioni di persone era stata sostanzialmente chiusa in casa, con problemi a non finire proprio nella gestione quotidiana della propria vita, nel senso che si andava dall'impossibilità di ricevere rifornimenti, anche cibo, sufficienti, no? E nei tempi giusti, al fatto proprio che le persone che avevano patologie pregresse, che si dovevano curare in ospedale, non potevano farlo per via proprio di questi confinamenti. Quindi è montata una sorta di insofferenza nei confronti delle misure anti-Covid che a un certo punto sono esplose con questo evento di Urumqi, cioè quando tutto è diventato troppo irrazionale, quando sostanzialmente i cinesi hanno capito che probabilmente il gioco non vale più la candela. Quindi non c'è una negazione dell'idea che comunque bisogna fare qualcosa, bisogna farlo a livello collettivo per di fronte al coronavirus. C'è però l'idea che a un certo punto si è andati troppo in là, cioè che non c'è più una giustificazione nel fatto che, e questo è successo per esempio nel Guizhou, una regione del sud della Cina, in cui persone per pochissimi casi di coronavirus, per lo più blandi o asintomatici, dei quartieri interi vengono chiusi e delle persone vengono caricate su un pullman per essere portate fuori città in uno di questi centri di quarantena e muoiono in 27 perché il pullman cade in un burrone. E lì capite che le misure anti-Covid sono diventate più pericolose del Covid. E quello,
certo, il contesto internazionale è completamente mutato, in cui effettivamente le misure sono, diciamo, altrove non sono mai state magari rigide o di impatto come quelle cinesi, però voglio dire, i lockdown ci sono stati ovunque. Oggi anche i cinesi osservano un mondo che affronta il Covid in maniera diversa, no?
Sì, questa è una delle ragioni. Difatti si dice che per esempio i mondiali in Qatar siano serviti anche da questo punto di vista, perché vedevano le folle che si ammassavano sugli spalti e quindi hanno detto: ma come, siamo noi gli unici che non si possono ammassare perché c'è questo spauracchio del Covid. Però quello che io voglio sottolineare, perché poi noi tendiamo sempre a riportare a noi, in realtà non è così. Cioè l'approccio di destra libertario, per cui il mio diritto individuale inalienabile è quello che conta e il mio senso di responsabilità non va al di là delle mie mura di casa e della mia famiglia, in Cina non è così. In Cina la gente è stata totalmente, cioè è stata come dire, predisposta, ha riconosciuto che bisognava fare qualcosa tutti insieme di fronte a un problema che oggettivamente in Cina avrebbe potuto portare milioni di morti per tante ragioni che se vuoi dopo elenchiamo. Però comunque questo loro l'hanno capito benissimo ed erano disposti a fare quello che dovevano fare. Ecco, però quando va oltre, e noi qui di nuovo abbiamo in mente i cinesi tutti intruppati, tutti con lavaggio del cervello, cioè quando i cinesi non sono come noi, i cinesi sono quelli col lavaggio del cervello. No, non è così. Sanno esercitare un senso critico su quello che sono i bisogni fondamentali e anche le contraddizioni evidenti. Quindi sono scesi in strada e hanno dato manifestazione alla propria esasperazione quando si sono resi conti che si andava troppo in là. Peraltro il governo cinese non è che sia qualcosa di astratto rispetto al popolo cinese. Già l'11 novembre avevano cercato di introdurre delle nuove misure di revisione dell'azzeramento dinamico, Tun Tai Chin Lin, così come lo chiamano. Il problema è che poi non sono stati abbastanza veloci per fare questo. Quindi questo è quello che sostanzialmente è successo.
Il rallentamento delle misure che è seguito non è, dici, solo una misura reattiva, ma è qualcosa che in qualche misura era già in programma.
Su questo io non so dare una risposta finita. Io credo che sì, sicuramente fosse già in programma, appunto. L'11 novembre loro diffondono tutta una serie di misure che, per esempio, cancellano il concetto di contatto indiretto, ok? Prima succedeva che se tu capitavi al posto sbagliato nel momento sbagliato, cioè nella fattispecie in un supermercato per esempio, dove lo stesso giorno in cui c'eri tu c'è andato qualcuno che poi è risultato positivo, tu finivi in uno di questi centri di quarantena, ok? Beh, loro già dall'11 novembre avevano eliminato questo concetto, solamente i contatti diretti, cioè quindi la tua famiglia, i tuoi amici, le persone che hai incontrato direttamente, devono quarantenarsi. Dopodiché, a seguito di quello che è successo poi nei giorni successivi, quindi incendio di Urumqi, proteste e così via, adesso quello che sta succedendo è che stanno veramente cambiando paradigma. Se prima la tensione era in direzione di misure sempre piuttosto restrittive, adesso non è un liberi tutti, però è una si è proprio trasferito la responsabilità dallo Stato alle persone, cioè sostanzialmente hanno detto: ragazzi, queste sono le misure che bisogna prendere. Adesso ognuno, ed è questo l'ha detto esplicitamente un documento della municipalità di Pechino che è uscito qualche giorno fa, adesso ognuno è responsabile del mantenimento di un ragionevole livello di misure di prevenzione anti-Covid. Però negli ultimi giorni c'è stata proprio un'accelerazione, perché per esempio adesso, se non i casi gravi, praticamente in grandi città, in molte grandi città, chi ha una forma lieve di Omicron, appunto, se ne sta in casa sua a farselo. Questo qua è un grande cambiamento rispetto a quello che succedeva prima.
Gabriele, possiamo ragionare sulla composizione sociale di queste proteste?
Erano tutti. No, è facile dire così, erano tutti. È vero che è cominciato la Foxconn, però alla Foxconn mi sento di dire che la vicenda Covid era il contesto, era ciò che faceva da sfondo. In realtà la causa scatenante delle proteste è stata dei corrispettivi, dei pagamenti, dei bonus promessi proprio via del Covid che non erano stati corrisposti. Quella è stata la causa scatenante. Poi Foxconn, che è taiwanese, no? Cioè, qui ci vedi proprio tutta la filiera globale, perché lo stabilimento di Zhengzhou, 200.000 dipendenti, una città nella città, difatti la chiamavano Pingguochang, cioè la città di Apple, la città di Apple, era una cittadella da 200.000 abitanti, produce esclusivamente gli iPhone, soprattutto gli iPhone 14, mentre altri centri della Foxconn diffusi per la Cina producono anche per altri, per Samsung e così via. Questo è proprio Apple. Quindi c'è il capitalismo multinazionale statunitense, c'è la Foxconn che è taiwanese e c'è la forza lavoro, nonché la municipalità locale che organizza le misure anti-Covid e poi manda anche la polizia antisommossa per reprimere la rivolta operaia, che è cinese. Quindi voglio dire, è tutto, no? Vedi proprio una rappresentazione del mondo. Ecco, lì che cosa è successo? Lì è successo che quando a fine ottobre si erano verificati un focolaio interno, per non rimanere intrappolati tantissimi migliaia di operai sono scappati, letteralmente scavalcando le recinzioni, mettendosi a piedi per strada per tornare a casa. Per evitare questa emorragia di lavoratori, proprio nel momento in cui Apple richiedeva una produzione accentuata anche in vista di feste come il Natale e il Capodanno cinese, e quelli di Foxconn hanno promesso una serie di incentivi economici in busta paga. Si parla di un equivalente di circa 300-400 euro in busta paga per chi si impegnava a rimanere lì rinchiuso, separato dal mondo esterno, per un mese almeno, ok? Dopo il mese, e quindi verso fine novembre, questi in busta paga non si sono trovati quello che si...
Questo è stato il detonatore. E poi c'è la componente studentesca.
Sì, gli studenti, sugli studenti io mi sento di dire un paio di cose. La prima cosa è che gli studenti in tutta la storia cinese del Novecento sono un po' quella forza propulsiva che cambia, che dà delle accelerate a quelli che sono i processi, oppure cambia il corso della storia, ma sia in un senso sia nell'altro, non dimentichiamo, perché noi abbiamo il movimento del maggio 1919 che protesta contro i trattati ineguali dopo la prima guerra mondiale che non assegnano alla Cina i territori tedeschi, già tedeschi, ma li assegnano al Giappone e ad altri. E questa protesta che parte dall'università pechinese va, guarda caso, in piazza Tiananmen, diventa poi un movimento che si allarga, che mette in discussione l'assetto della Cina stessa e diventa addirittura, fa da base alla nascita del Partito Comunista Cinese nel 1921 e crea insomma sostanzialmente la nuova Cina. Poi però abbiamo altri movimenti che sono di segno contrario e sono pilotati invece dall'alto, pensiamo alle guardie rosse, no? C'era Mao Zedong che scatenava le guardie rosse, anche se qui insomma poi si potrebbe parlare per ore. Poi abbiamo di nuovo Tiananmen, di nuovo un'organizzazione e di nuovo piazza Tiananmen, di nuovo come dire auto-organizzazione degli studenti che vanno in piazza e interpretano tante istanze, tra cui soprattutto quelle della classe operaia che cominciava a soffrire delle riforme neoliberali e così via. E poi abbiamo però un'altra manifestazione indotta dal governo, che è quella a fine anni 90, quando c'è stato il bombardamento dell'ambasciata cinese di Belgrado da parte della NATO, anzi nella fattispecie dagli Stati Uniti, ed è lì che il governo cinese fornisce i pullman gratis per gli studenti dell'università di Pechino per fiondarsi nel quartiere delle ambasciate e tenere sotto assedio l'ambasciata degli Stati Uniti e quella inglese per più di una settimana, salvo poi, quando la cosa diventa troppo grossa, ricaricarli sui pullman e rispedirli indietro. Quindi capite che gli studenti hanno sempre un po' questa funzione di accelerazione in un senso o nell'altra. Ora, da Tiananmen e dal 98 si vede che le forze di sicurezza hanno fatto comunque molta strada, cioè un evento come piazza Tiananmen 89 oggigiorno mi sento di dire che è impossibile che si riverifichi. Perché? Perché? Ma perché ci sono tanti sistemi per controllare questi studenti, al di là del controllo all'interno dell'università. Molto semplicemente un dispositivo, che è quello che è stato adottato anche questa volta, è stato quello semplicemente di rispedirli a casa dai campus, cioè di chiudere i campus universitari e dire tutti in vacanza, tutti a casa, e così viene a mancare la massa critica e l'aggregazione.
Oh,
sotto traccia un po' nel tuo racconto, resoconto, come se non leggessi delle sostanziali novità. Vado un attimo al punto. Leggevamo per esempio da Simone Pieranni in qualche modo cercava di marcare una differenza rispetto alle numerosissime. Noi sappiamo che in realtà quello che ci viene descritto come un paese immobilizzato dalla repressione, zitto e muto, come cercavi di spiegare anche in apertura, in realtà non è così. E quindi non sono mai mancate in realtà le proteste anche violente in Cina. Pieranni registrava però questa novità. Cioè, anziché contestare i poteri locali come di solito accade, ci si rivolgeva direttamente al partito, al potere centrale. Mi sembra che tu invece la veda un po' diversamente, o forse ho colto male.
Ma no, cioè, non vedo questa grande. Cioè, è chiaro che l'insofferenza è verso le misure locali, difatti tutti gli atti anche di insubordinazione, dalla Foxconn alle strade di Shanghai, di Pechino, sono avvenute nei confronti di quelli che sono i soggetti fisici in carne e ossa di questo controllo antivirus, che sono i tapai, le tute bianche, che sono le forze di sicurezza, le quali se ne sono state abbastanza in disparte, tranquilli, anche perché loro non ne possono più. Questa è una cosa che si misura. Cioè, io sono tornato 15 giorni fa dalla Cina e questo era chiaramente misurabile rispetto a altri periodi degli ultimi 2-3 anni. Anche loro sono molto meno ispirati dal senso di una missione collettiva nel fare queste misure di controllo. Sono proprio stanchi, sono proprio stufi, non ne possono più, ok? E quindi sono stati anche loro molto accondiscendenti quando le proteste, cioè non si sono quasi mai prestati a reprimerle duramente. Diciamo che queste proteste sono state proprio un segnale, non ne possiamo più. E su questo mi sembra di capire che il governo cinese ha messo in atto da subito una contronarrativa rispetto a quello che ha detto per 3 anni, che insomma è stato di una velocità veramente notevole nel riposizionarsi. Cioè oggi è uscito un articolo sul Quotidiano del Popolo, che è l'organo del Partito Comunista Cinese, che dice sostanzialmente che abbiamo, anche per come abbiamo lavorato bene finora, ok? Abbiamo creato una situazione abbastanza sicura. In più, Omicron, ci siamo accorti che queste ultime varianti non sono così grave. Bene, possiamo passare a una nuova fase. Possiamo passare a una nuova fase e quindi pian piano, quindi per esempio, non è più necessario fare la quarantena quando ti becchi il Covid, fare la quarantena nei centri di quarantena, se non in caso proprio in cui stai male, però per i casi lievi o asintomatici no, te lo puoi fare a casa. Tutto senza che ci siano, perché la Cina funziona così, senza che ci siano delle vere e proprie leggi, norme, decreti legge come c'erano da noi, no? Quando scoppiò il bubbone nel 2020.
I famosi DDL.
Lì molto semplicemente passa in cavalleria, smobilita tutto un apparato. Di colpo vedi che la centralina per fare il tampone non c'è più, o è chiusa. La portano via con una gru. Di colpo vedi che tu devi entrare in qualsiasi posto facendo vedere il codice verde. Di colpo vedi che nessuno gli interessa più.
Veniamo a forse la domanda più complessa, mi rendo conto, anche da rispondere in pochi minuti, diciamo. Qual è la salute del compromesso sociale cinese? Fino ad oggi, l'economia ha fatto in modo, l'ascesa sociale ha fatto in modo che questo patto tenesse. E secondo te in discussione il rallentamento lo mette realmente in discussione? Sono primi scricchioli di questo o cosa?
È stato messo duramente a prova la prova da questa vicenda del Covid, nel senso che proprio quel patto sociale che si basava sostanzialmente sul consenso al Partito Comunista e la rinuncia a fare politica, diciamo, dal basso, che però insomma è un trend abbastanza internazionale, però diciamo così, consenso al Partito Comunista in cambio di benessere economico, ma anche di una libertà del quotidiano, cioè i cinesi, non dimentichiamo, un popolo che negli ultimi decenni ha potuto viaggiare, consumare, fare tutta una serie di cose totalmente come noi, con in più però la garanzia di avere un graduale miglioramento economico costante, e in cambio però della non come dire del consenso al Partito Comunista Cinese. Ecco, questo è stato messo sotto stress notevole dalle misure anti-Covid negli ultimi anni. Adesso la mia impressione è che con questo allentamento siano riusciti abbastanza a riacchiappare, no? Per la coda questo tipo di patto sociale, però quello che rimane inevaso è lo sviluppo economico, nel senso che va bene, ragionevolmente se riaprono riprenderà l'economia a tirare e così via, però il contesto internazionale è essere mutato, cioè c'è la guerra esplicita ormai degli Stati Uniti contro la Cina su tutti i fronti. Il tentativo di decoupling, cioè di sdoppiamento della filiera produttiva globale, tutti questi sono problemi enormi che la Cina deve riuscire ad affrontare proprio per questo patto sociale. E quindi insomma vediamo un po'. Aggiungo un'altra cosa però, comunque la propaganda degli ultimi due anni ha abbastanza funzionato, non possiamo secondo me mai dimenticare che negli Stati Uniti e soprattutto lungo linee come dire, di frattura sociali, razziali e così via, ogni giorno continuano a morire 300.000 persone di Covid sostanzialmente. In Cina no, cioè questa cosa resta agli atti, capite? E per i cinesi questa cosa non viene comunque dimenticata. Certo, se poi si muore di politica anti-Covid invece che di Covid, allora sono capaci di fare 2+2.
105.250 Radio 2000 Blackout 16.02. Avete sentito questa chiacchierata in due parti con Gabriele Battaglia. Ringraziamo Maurizio, nostro comprimario di trasmissione, oggi assente, ma che almeno ci ha svolto questa parte del lavoro. Un contributo, come dire, sempre di prima mano, sempre informato, aggiornato sulle vicende cinesi. Diciamo dal profondo di una conoscenza del contesto che è abbastanza rara, se guardiamo i consueti commentatori del mainstream, e potremmo notare anche estremamente prudente nel tracciare, diciamo così, dei giudizi, dei bilanci, come dire, delle indicazioni chiare sullo sviluppo o meno di queste proteste rispetto a quello che, come avviene in ogni diciamo mobilitazione, rivolta o contesto conflittuale che avviene al di fuori dei confini occidentali, viene subito salutato dai nostri mass media come il preludio a un cambiamento totale, diciamo, di status quo, di regime spesso auspicato da queste parti, eccetera. In realtà quello che ci restituisce, come dire, la corrispondenza con Gabriele Battaglia è, come dire, una restituzione diversa di quel contesto. Quello che probabilmente è importante sottolineare dal nostro punto di vista, anche in continuità con le riflessioni che provavamo un po' a tracciare nelle scorse settimane, soprattutto l'ultima puntata con Raffaele, da un lato la natura peculiare del patto sociale cinese, che lui definiva in qualche modo come una specie di socialdemocrazia in salsa orientale, dove corrisponde una risposta in qualche modo tra le istanze della base e lo Stato centrale. Ma quello che è interessante qua notare, noi provavamo a porre delle domande sulla, come dire, formarsi di un embrionale classe media che come dire, avesse assunto le promesse dello Stato sviluppista e chiedesse di più in termini anche di, appunto, diritti individuali, di uscita da quel paradigma. Questa è, come dire, un'ipotesi di ragionamento. Quello che viene fuori in realtà, senza pronunciarsi in maniera definitiva su questo, come avete sentito anche dai contributi, dalle risposte che dava Gabriele Battaglia, quello che è più interessante notare forse è il sottile equilibrio, no, del patto cinese stesso e della sua tenuta rispetto alla dinamica della globalizzazione capitalista totale, per cui un patto sociale lì ha tenuto su una certa spremitura di sfruttamento della forza lavoro variamente intesa del continente Cina, e di come sia strettamente legata alle dinamiche globali, no? Oggi questi dati di posto che siano veri, comunque di un 19%
di
disoccupazione, eccetera. Cioè, parliamo di uno Stato che ha avuto e di un contesto che ha avuto una crescita del 5, 7, 8, 10% nei decenni precedenti, cosa che da noi vorrebbe dire tornare ai, tra virgolette, fasti del boom economico, probabilmente elevati al quadrato perlomeno. E oggi vediamo come le inflessioni che si danno sullo scenario internazionale producono immediatamente una caduta anche in quel contesto lì, e come la cosa si riproduce viceversa. Questo forse è l'aspetto più interessante rispetto a quello che sta succedendo in Cina, e di come ci parla del riflesso rispetto a quello che succede qua e viceversa. Forse questa è la questione un po' più interessante dentro questo contesto.
Per cercare di aggiungere qualche elemento in più per comprendere la questione appunto di questa strategia zero Covid adottata dallo Stato cinese in questi ultimi anni pandemici, e per ricollegarci un po' anche a quanto veniva detto nella diretta nel contributo telefonico di prima rispetto appunto all'inizio di questo mini ciclo di proteste segnato dalla rivolta all'interno di questo stabilimento Foxconn nella città di Zhengzhou, nell'interno della Cina, nelle fasce più interne, dove fra l'altro è stata spostata la produzione negli ultimi anni anche su spinta delle forti lotte sociali, lotte operaie, negli stabilimenti più classici anche nell'immaginario anglo-occidentale, gli stabilimenti delle coste cinesi. Per ricollegarci a questo e per cercare di inserirlo dentro la questione della strategia zero Covid, che fra l'altro, fra parentesi, andrebbe un po' studiata e analizzata meglio anche per capire in tutta questa gestione della pandemia quanto e qual è stato il ruolo della base sociale anche nella gestione, soprattutto nelle prime fasi pandemiche. Si pensi al primo lockdown di Wuhan, e in questa dinamica, in questa relazione dialettica che si diceva fra Stato e base sociale, quanto hanno per esempio giocato i vari comitati di quartiere o la mobilitazione popolare, questa chiamata alla mobilitazione di popolo che va veramente alle basi dello Stato cinese attuale, richiama insomma i fasti e gli anni delle mobilitazioni generali durante la rivoluzione nel periodo maoista. Dicevamo, per aggiungere qualche elemento di comprensione in più anche per capire quanto si differenzi in queste proteste alla domanda qual è la composizione di queste proteste, abbiamo sentito c'erano un po' tutti, e giustamente è stata fatta anche notare una certa differenza rispetto il contesto è lo stesso, ma le differenze rispetto alle proteste operaie nello stabilimento Foxconn rispetto alle piazze più animate da studenti o comunque più trasversali e interclassiste, differenze quindi che sono rimarcate anche nella stessa strategia zero Covid, nella misura in cui una delle novità di questi, soprattutto dell'ultimo anno, che è stata introdotta dal governo cinese, è quella di questi cosiddetti circuiti chiusi, fondamentalmente questa strategia per cercare di mantenere da un lato una certa un lockdown che eviti la diffusione del virus e dall'altro di mantenere la produzione. Quindi non parliamo di un lockdown totale come i primi di Wuhan, ma un lockdown insomma esemplificato proprio da questi stabilimenti dove vengono rinchiusi all'interno gli operai, che quindi sono costretti fondamentalmente a vivere al loro interno. E diversi articoli che abbiamo trovato di analisi sottolineano anche come questo rimarchi delle differenze di classe all'interno della società cinese, nella misura in cui ai colletti bianchi fondamentalmente relegati in casa con lo smart working, dove quindi si portano il lavoro a casa, mentre rispetto a tutta questa massa di migranti interni che sono poi i protagonisti anche di questi cicli operai, in questo sorta di circuito ermetico in cui vengono chiusi, dove non possono mai abbandonare la fabbrica, fondamentalmente si vada a vivere sul posto di lavoro fondamentalmente. We'll be right back. 16:15 qua sulle libere frequenze di Blackout, ci avviamo verso la conclusione di questa puntata della fine della storia di quest'oggi che abbiamo dedicato a cercare di approfondire, dare qualche elemento di analisi e riflessione su questo ciclo, chissà se concluso, di proteste in Cina. Continuiamo con un po' di musica e ci traghettiamo verso la parte dei saluti.
Venti leggermente in anticipo rispetto alla fine, così come abbiamo cominciato leggermente in ritardo rispetto all'inizio. La trasmissione la fine della storia vi saluta, vi diamo appuntamento a martedì prossimo, sempre dalle 15 alle 16:30. Un saluto in chiusura da Gabrio,
da Gianluca
e da Simone. A settimana prossima, ciao.